Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Al venerdì recitiamo sempre i salmi della regalità di Dio sul mondo, sull'universo. L'Eucaristia è un'espressione del Regno. E nel Vangelo di Marco al centro troviamo il Regno, e anche nel brano di oggi. Chiediamo al Signore che ci introduca sempre più nella dinamica del Regno, nelle sue esigenze e nella ricompensa che Egli promette a chi entra nel Regno.
Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo 10, versetti dal 23 al 31. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù li prese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la culla di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia, per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e ultimi saranno primi.
Parola del Signore.
Questi versetti costituiscono la seconda parte di un unico brano e la risposta sono parole rivolte ai discepoli riguardanti questo tale che non accoglie l'invito di Gesù a seguirlo. Viene sottolineato molto stupore nel versetto 24, poi ripetuto anzi nel versetto 26 intensificato, ancora più sbigottiti i discepoli. Questo il brano lo sottolinea, lo sbigottimento dei discepoli di fronte al commento e alle parole di Gesù. Già ieri abbiamo visto che forse può essere che non ci sia corrispondenza totale tra alcune espressioni che troviamo in tutto il brano, nella parte di ieri e di oggi, cioè ereditare la vita eterna, ereditare la vita e l'ingresso nel regno dei cieli e anche la ricompensa, il tesoro nel cielo, forse può essere che non indicano esattamente la stessa cosa con le sfumature, e questo forse può spiegare anche la risposta di Gesù, che sembra un po' contraddire quello che ha detto al giovane ricco: per entrare nella vita basta osservare i comandamenti, è quello che fa. E allora oggi sembrerebbe una risposta molto diversa. Allora, è ancora valida o no la risposta data da questo tale nella prima parte? Vediamo insieme.
Questa volta ho pensato questo su due punti. Primo, continuo a essere stupito anch'io di come tutti i commenti, anche la nota della Bibbia di Gerusalemme, ma certamente hanno ragione loro, sostengano che i discepoli erano stupiti perché, secondo la Bibbia, a avere molte ricchezze è un segno della benedizione di Dio. Veramente nella Bibbia ci sono molte altre cose contro la ricchezza, eccetera. Però tutti sostengono questo. Io ho sempre pensato che è improponibile una cosa del genere, e che invece lo stupore dal fatto, dalle parole severe di Gesù, in riferimento a una persona direttamente la legge, e che Gesù approva, e che poi sembra che non entra nel regno dei cieli. Allora a questo punto c'è il problema, la scappatoia. Io mi sono convinto di questo, anche se pensavo anch'io così, che il regno di entrare nel regno dei cieli, o vuol dire molte cose, non corrisponde ad ereditare la vita eterna. Ma non è facile stabilire una cosa del genere, perché per esempio l'espressione del versetto 26, sempre in bocca ai discepoli, dice: chi allora può essere salvato? E in questo caso essere salvato dall'impressione che riguardi la salvezza futura, non semplicemente entrare nella comunità di Gesù oppure seguirlo. Comunque io credo che non sia facile, ecco, stabilire questa differenza. Ho l'impressione che in questo testo, come in altre pagine, per esempio, sono andato a vedere per esempio Luca al capitolo 13, versetti 22-30, che riferisce di una domanda fatta a Gesù: sono pochi quelli che si salvano? Sono pochi, c'è tutta la risposta di Gesù sulla porta stretta. Ci sono dei testi anche qui, come questo, io ho questa impressione, che presentano il regno in modo molto severo e difficile. Ci sono altri testi che presentano il regno in modo opposto. Cioè, il regno è la misericordia di Dio, ci sono pagine. Poi bisogna chiedersi per chi, naturalmente, però il regno è la misericordia di Dio. Anzi, si caratterizza per cui il regno è Dio che va in cerca dei lontani, è Dio che è più contento del peccatore che si converte piuttosto che, eccetera. Cioè, sono intere pagine che hanno una concezione diversa. Io ho pensato che queste diverse concezioni del regno vanno mantenute nella loro diversità, non vanno risolte in un'unica idea. Si vede che c'è bisogno di tutte e due, ecco. Almeno io risolvo così il problema, che mi sembra difficile comporre quello che forse non deve essere composto, deve essere lasciato nella sua forza, ma anche nella sua tensione con altri testi. Qui finisco dicendo che è molto interessante, se si legge così, il versetto 27, perché il versetto 27, se si legge in questa linea, chiarisce che le affermazioni precedenti riguardano quello che può fare l'uomo e non considerano quello che può fare Dio. Da parte dell'uomo le cose sono molto difficili, secondo questo testo. Sono difficili per il ricco, ma sembra siano difficili per tutti. Però poi si aggiunge che Dio può fare quel che vuole, ha la capacità di salvare anche quello che è impossibile all'uomo. In questo modo c'è una distinzione, qui si considera quello che è da parte dell'uomo, in queste affermazioni severe, non si considera ciò che Dio può fare.
Ricollegandosi all'esigenza necessaria per il distacco dalle ricchezze, Gesù celebra la magnificenza e la gioia della pura donazione al ministero apostolico. I beni materiali, diciamo, posseduti in abbondanza, come risulta dall'episodio narrato, ostacolano la conversione e la seguita di Cristo. E come traspare dalle sue parole, solo un miracolo operato dalla grazia divina può strappare anche il ricco dalla sua miseria umana e spirituale e introdurlo nell'itinerario tracciato dal Cristo, sofferente e povero, con le parole dirette al ricco: vieni e segui. È interessante notare nel dialogo tra Pietro e Gesù l'uso di due coppie di verbi. Pietro usa la prima con l'espressione lasciare e seguite, come risulta dal versetto 29, alludendo alla vocazione, alla sua vocazione lungo le sponde del lago di Tiberiade. Gesù modifica la frase di Pietro con un accostamento altrettanto positivo, usando la seconda coppia di verbi, e cioè lasciare e ricevere, come risulta dal seguito del versetto 29 e 30. Marco però analizza le parole di Gesù e riporta la certezza che ciò che si dona la si troverà arricchita e ampliata in molte altre forme. Per chi si dona riceve una sicurezza e una pace inaspettata già fin dal tempo presente. Si realizza così l'eredità permanente di chi si è svuotato da ogni attaccamento e possesso di ricchezze per aprire la propria vita a Cristo e al suo Vangelo.
Ma io ero in questa linea che ha già detto Andrea, quindi non aggiungo tanto, se non che appunto qui si parla dell'ostacolo, del pericolo delle ricchezze e dell'esigenza appunto di chi desidera seguire Gesù, cioè cosa Gesù richiede, perché poi c'è l'affermazione, dice a causa mia e a causa del Vangelo, quindi a causa di Gesù e a causa del Vangelo. Se si vota di seguire Gesù in questo modo, è chiaro che le ricchezze ostacolano. Comunque non aggiungo altro perché mi è piaciuto questo, insomma, ero su questa linea anch'io. Poi questo versetto qui, a causa mia e a causa del Vangelo, l'abbiamo già trovato al capitolo 8, versetto 35.
Ma leggendo questo brano e anche quello di ieri, poi di fatto a me è tornato in mente il capitolo 9, i versetti ad esempio sono 40 al 43 in poi, dove c'è il problema dello scandalo e dove Gesù esorta addirittura a tagliarsi la mano, il piede eccetera, se questo scandalizza, cioè se questo ti è di ostacolo. E tra l'altro lì però lì sono equivalenti vita eterna e regno, perché una volta dice per entrare nella vita e l'altra volta nel regno, in quel brano lì, vabbè, comunque. No, mi è tornato in mente perché appunto mi sembra che sia un po' il problema qua di questo giovane, cioè a un certo punto c'è appunto questa decisione, non so come, per cui che può costare sangue effettivamente, come tagliarsi una mano o come lasciare tutto. Allora, stavo solo dicendo, richiamo al capitolo 9 dal versetto 42 dove c'è il problema dello scandalo e dove Gesù esorta addirittura a tagliarsi un arto, un occhio, toglierselo, pur di entrare nel regno o entrare nella vita, e mi sembrava che fosse un po' problema, diciamo, di questo giovane che è chiamato a lasciare lasciare ricchezze e certamente appunto costa sangue, ecco, questa cosa per lui. Anche se, dico tra parentesi, quando Gesù poi ha chiamato i primi discepoli che hanno lasciato, sembrava una cosa più liscia, ecco, più normale. Anche Matteo, che pure forse i soldi ne aveva perlomeno in mano così. E quindi qua rimane un po' un problema, almeno a me rimane. perché non ci sia stato uno scatto totale, non abbia, non sia riuscito a recidere. Ecco, l'ultimo richiamo, sempre al capitolo 9, ma che metto lì perché me ne sono accorta e quindi non so quanto sia utile, il versetto 31, ecco, dove dice molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi, è esattamente quello che dice Gesù al 9:35, quando, e lì sembra un'altra cosa, ma forse non è così diverso, seduto si chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo. Dove c'è questo gioco? Ecco che evidentemente è un gioco tipico del regno, un'inversione tipica.
Io sul versetto 27, famoso, sì, che tutto è possibile a Dio, ho pensato che intanto Dio può fare diventare povero un ricco, non chiude un occhio comunque, ma lo fa povero, perché quello che può fare l'uomo, mi indica il Salmo 48, l'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono, sembra. E invece Dio può fare questa cosa e fa suscitare figli di Abramo anche dalle pietre. Ecco, sembra. Questa cosa qui mi sembra bella per me. E l'altra cosa è il discorso della ricompensa. E cioè Pietro mi pare che risponda perfettamente alla richiesta che Gesù aveva già fatto appunto al giovane ricco. Dice, noi abbiamo lasciato tutto, cioè né poco e né molto, ecco. E il Signore dice, ecco, dice questa cosa, che può dare la ricompensa anche se non è dovuta. Perché? No, perché il Signore con questa ricompensa ha l'infinità di possibilità, ecco, mi sembrava di ricompensare, ecco, lui elenca qui, Marco elenca Gesù, ma Gesù ha un'infinità, ecco, di doni, sia spirituali che materiali. Ho pensato alla prima comunità degli Atti degli Apostoli, che cosa succedeva? Ecco, tutto mettevano davanti agli apostoli, davanti ai piedi, ecco, quindi questi beni e anche tutto quello che ricevevano ritornava di nuovo alla comunità, perché non avevano niente di proprio, cioè pur avendo le mani piene di grandi doni fatti dal Signore, cioè pensiamo anche a livello spirituale, figli, madre, ecco, c'è questa grande ricchezza che poi, ecco, c'è una circolazione. Sembrava fosse anche questo un po' da sottolineare, quindi anche per noi questa circolazione di beni, il Signore ci benedice, però ecco, deve continuamente, niente di proprio, dice San Francesco. E a proposito di San Francesco, nelle comunità francescane, per commentare appunto la cruna e il cammello, dicono che Francesco non ha cercato di allargare la cruna, ma di assottigliare il cammello. Molto bello.
Ho trovato molto bello la bella risposta di Gesù alla fine della discussione nella seconda parte, insomma, della pericope di oggi, perché mi è sembrato che dia proprio la definizione del regno. E adesso qui è difficile perché si parla anche di salvezza e quindi è difficile identificare il regno o comunque escludere che il regno sia anche la vita eterna. E invece qui c'è proprio tutto. Mi è sembrato di capire che il regno ha queste due dimensioni, in questa vita e nel mondo che verrà. E in questa vita, in un certo senso, per chi sa capire che il regno è già in questa vita. E questo non a tutti è dato, e soprattutto le ricchezze possono essere un grande impedimento. Mentre per chi entra nella dinamica del regno e non lo subisce in un certo senso, un'occasione di questo tipo non la subisce come imposizione, ma la comprende come dono, ha già 100 volte tanto in questa vita. Se io parlo con uno che gode dei beni di questa terra in modo anche opulento e gli dico la vita che faccio io, inorridisce, mentre per me non è così, cioè non perché io abbia capito che cos'è il regno, però se ho fatto questa scelta è perché ovviamente abbiamo, noi tutti che siamo qui, abbiamo gustato qualcosa nella nostra vita, e quindi per chi lo sa capire, in questa vita c'è già la possibilità di essere nel regno seguendo il Signore, e poi senza escludere che poi la pienezza sarà nel mondo che verrà. Mi sembrava di avere trovato veramente una definizione di questo regno di Dio, che è sempre difficile da definire, e il fatto che si parli di dare ai poveri, effettivamente anche nei proverbi ci sono tanti passaggi che dicono che chi dà ai poveri, chi dà al povero fa un prestito al Signore e poi glielo restituisce. Questo senso si pone già nei cieli, insomma già nella vita di Dio si pone una si aspetta poi una restituzione.
Beh, forse ascoltando mi sembra che il brano sia carico di diverse tensioni del regno, perché il regno non ha una faccia unica, ne ha diverse, quindi sono sottolineate per esempio, mi pare, due evidenti, lo sforzo per entrare nel regno e anche che si è salvati, perché è impossibile all'uomo, ma è possibile a Dio, tutto è possibile. Questa è una sono due dinamiche che sono anche in continua tensione. E l'altra tensione, diceva adesso, il regno, come si dice, è per il secolo futuro, ma è già oggi. Anche questa è un'altra tensione che è presente nel brano, forse non vanno risolte, può essere. D'altra parte, mi è sembrato che Gesù stesso, nella sua risposta, nelle parole che dice ai discepoli, che questa è una parola per loro, non è per il tale che se n'è già andato, un insegnamento per loro, e anche questo mi sembra che abbia la sua importanza. Quando dice che quanto è difficile per coloro che hanno dei beni entrare nel regno, i discepoli sono stupiti, ma Gesù non risolve il loro stupore spiegando, anzi, confermando e con un discorso ancora più duro, se vogliamo, la stessa cosa, tanto che al versetto 26 l'Evangelista dice che i discepoli erano ancora più meravigliati, stupiti, insomma sbigottiti di fronte a questa affermazione. Quindi mi pare che anche qui, ancora una volta, venga sottolineata da parte dell'Evangelista quello che abbiamo detto più volte, sottolineato nei commenti dei brani passati, l'incomprensione dei discepoli di fronte alle parole di Gesù. E anche qui questa risulta. Mi sembra molto evidente, Gesù ha una, l'abbiamo visto, ha una concezione, per esempio, del regno, una concezione messianica molto diversa, forse da quella dei discepoli che devono entrare nella visione di Gesù, e anche su questo punto forse le visioni sono molto diverse. Preghiamo dunque insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per il Papa e per i suoi collaboratori. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo perché ogni popolo possa vivere sulla propria terra con dignità. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per il problema climatico, ambientale, perché anche le tante disastri che anche il nostro paese ha avuto ci aiutino a prenderlo sul serio e a cambiare il nostro stile di vita. Preghiamo.
Ascolta.
E davanti a questo Vangelo, come tradizionale, preghiamo per chi è chiamato una seconda più stretta, chiedendo per tutti, quindi anche per noi, che dopo aver lasciato tutto, non ci riempiamo il cuore di piccole cose. Preghiamo. Questa mani abbiamo letto anche il profeta Osea, e quindi chiediamo anche che ogni infedeltà e indurimento sia risanato dal suo amore eterno e fedele. Preghiamo.
Preghiamo per tutti gli ammalati che sono affidati alla nostra preghiera. Quindi preghiamo per Elisabeth, per Concetta, per la sorella di Selma, per chi fa più fatica nello spirito, per chi soffre e nell'anima. Preghiamo. E preghiamo per i bambini che ci hanno chiesto e per le loro famiglie, perché sia un momento per tutti di grazia e di incontro col Signore. Preghiamo.
Per le donne e i bambini violentati in tutto il mondo, preghiamo.
Per questo diffondersi di nuovo del virus anche da noi, chiediamo per tutti grande sapienza, grande prudenza, preghiamo.
Preghiamo anche per tutti quelli che ci fanno del bene, perché il Signore li ricompensi. Preghiamo. Continuiamo a pregare per tutta la nostra comunità, per Paolo, per Mario, per tutto quello che ci sta davanti. Preghiamo.
E preghiamo ancora per appunto tutta la Chiesa di Gerusalemme, immersa in quei mondi, per tutti i problemi, le decisioni che si attendono in questo periodo. Preghiamo. E per tutti i morti di queste ore, preghiamo. Preghiamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.